Prima di acrobazie impossibili ed effetti speciali, c'era un tempo in cui fare l'agente segreto significava soprattutto stile e mistero televisivo. Proseguono i recuperi delle puntate storiche di Sono cose serie, mentre noi lavoriamo alla nuova stagione. Abbiamo scelto per voi la puntata numero 23 della stagione 1, che scava nell'archeologia spionistica. Dai capisaldi 007 e l'originale Mission Impossible, fino a serie moderne come Alias 24. Il realismo di Homeland, Slow Horses e di Agency? Ancora di là da venire. Questa è una puntata del 2011, ed eravamo ancora in fase di addestramento da podcaster. Sentirete i tagli dei brani musicali che mandavamo, essendo in radio, e perdonateci se le nostre tecniche operative erano ancora rudimentali.
Serie TV,
fumetti
e oltre
sono cose serie.
Buonasera, bentornati in diretta online qui su www.radiohome con Sono cose serie. Come sempre il mercoledì il seriale siamo noi, Paolo Ferrara, Michelangelo Alesso e...
Buonasera.
Vabbè, io...
Ci sono anche le campane che suonano.
Sì.
Vorremmo dare un annuncio.
Sì,
purtroppo
fare un triste annuncio.
Stasera Matteo c'è ma non c'è, perché ce lo siamo giocato.
Sì.
È stato vittima anche lui del Dottor Who.
Ebbene sì, anche Matteo è caduto
nel trappolone,
proprio a spirale. Anche.
È riuscito in ben un weekend, diciamo, non diciamo le ore perché sarebbe da superuomo, non vorremmo
diciamo
esaltarlo.
Un weekend e mezzo.
È riuscito a guardarsi ben due stagioni e mezzo del Dottore per mettersi in pari con noi.
Infatti,
e vogliamo ricordarlo
vedremo
così.
Vedremo questa sera l'ultimo episodio trasmesso in Inghilterra tutti insieme.
Vabbè Matteo.
Ok, perché non dovevi essere qui?
Questo
era il motivo, vero per cui non dovevi essere qui.
Non ero sicuro di finire a essere in pari con il Dottor Who, quindi c'era il rischio che non venissi veramente. Ma in realtà io sono qui perché sono stato invitato e sono qui non solo perché sono stato invitato ufficialmente, ma anche per fare una protesta con la regina inglese. Perché io ho ricevuto questo messaggio che mi invitava, che diceva: fatti trovare mercoledì alle 7:30 in radio, firmato M, un certo M che non conosco. Sotto c'era scritto: questo messaggio contiene una microcarica nucleare e si autodistruggerà in 10 secondi. Ma è tutta la settimana che cerco di farlo esplodere e non funziona. Porca miseria, è una roba, cioè dall'inglese io non me le aspetto queste cose qua, ma
per forza.
Mi fai un piacere, il messaggio,
ma se taglio il
te, te lo vai a rileggere un po' fuori,
lontano, possibilmente intorno a Asti.
Ma è insonorizzata o anche
no, non è a prova di esplosione atomica.
Comunque gli inglesi, guarda, non li fanno più come una volta.
Come avrete capito dall'introduzione della puntata, della sigla che abbiamo ascoltato, ma anche dall'introduzione di Matteo, questa sera parliamo di spioni. Però prima di cominciare con quello di cui parleremo una volta tanto, visto che di solito siamo sempre con l'argomento non basta mai il tempo, abbiamo
questa volta
di serie,
diciamo,
una volta dichiariamo subito le serie di cui non parleremo questa sera, perché non le utilizzeremo poi prossimamente, magari nella seconda stagione l'anno prossimo,
cioè recupereremo
l'argomento e parleremo di serie per esempio come Mission Impossible, Alias 24, l'agente X9, MacGyver, che è in qualche
molto
modo
corposo come,
e Inchai, che è un vecchio cartone animato Anna Barbera,
che è sul filo del detective story più che, come dicevamo prima, fuori onda, no?
Quindi esatto, possiamo andare a casa,
cioè, no perché in realtà vi direte come queste sembrano serie cicciose, e invece no, ne abbiamo un sacco di altre altrettanto cicciose, a partire dalla prima ovviamente, 007 James Bond.
Ah, posso dire che ufficialmente abbiamo uno dei cultori, che io conosco uno dei più grandi cultori di James Bond, che è Matteo, che è uno veramente... Sì, lo conosciamo tutti qua. Lo abbiamo, tra l'altro, abbiamo il culo di averlo anche qua in studio, vedi?
E io ho iniziato con James Bond pensando che fosse una pratica sessuale. Dopo invece ho scoperto e mi sono appassionato.
No, il bondage è un'altra cosa.
L'ho scoperto
dopo.
Capito troppo
dopo.
Tardi, è quello il problema. Ma quanti film ci hai messo per capirlo?
Beh, diciamo che ero già arrivato al nuovo secolo.
Allora, James Bond nasce, non tutti lo sanno, come personaggio letterario scritto dallo scrittore britannico Ian Fleming. Mi piace la genesi del personaggio, perché nel 1952 Ian Fleming si è sposato con la contessa Anne Geraldine Rottermeier Carteris.
Stai per dire Rottermeier.
Rottermeier,
eh?
Mi stava, eh sì. E decide di scrivere questi romanzi. No, quella è
Lau Brooker. Brooker.
Però mi piaceva troppo questo nome lunghissimo.
E comincia a scrivere un romanzo per sconfiggere la noia della vita coniugale.
E beh, se non è amore questo.
Questo romanzo è Casino Royale, che sarà pubblicato l'anno successivo e introduce appunto James Bond. Da allora, con cadenza annuale, il nostro Ian Fleming scriverà un romanzo all'anno per un periodo parecchio lungo, dalla sua villa in Giamaica. Indovina come si chiama la villa in Giamaica di Ian Fleming?
Non so.
GoldenEye.
Ma ha copiato il film, eh?
Insomma, alla fine l'opera completa di Fleming sarà composta da 12 romanzi e 2 raccolte di racconti. La serie avrà avuto già a livello letterare un successo tale da partorire una tonnellata di apocrifi, nel senso che la casa editrice, nel momento in cui lui ha deciso di smettere di scrivere il personaggio, ha contattato diversi scrittori, anche con l'appoggio stesso di Fleming in molti casi, per continuare le gesta, addirittura in casi anche molto particolari e diversi. Per esempio abbiamo una serie di romanzi dedicati al giovane James Bond, serie che poi in realtà partorirà altre cose, ma ne parliamo dopo.
Tra le altre cose, i romanzi, io non ho letto qualcuno, e sono estremamente seriali, cioè nel senso che tra i romanzi seriali che ho letto sono quelli che finiscono con l'inizio di quello
successivo
dopo. A me non è capitato spesso, generalmente sono seriali nel senso che ti aprono, però non sono roba che inizia il film dopo, capisci?
È un po' come il Dottor Who, esatto, in alcuni casi.
Esatto, è molto in quel modo là.
Siamo un po' monotematici.
Oh ragazzi, che ci volete fare? Non ci sentite se non volete.
Ma
che si
parli. Citavo questa cosa del nipote del giovane James Bond. C'è anche una serie di storie con il giovane nipote di James Bond, scritta da uno scrittore che è sotto pseudonimo R.D. Mascott nel 1967. Sono tanti, come vi dicevo prima, gli apocrifi. Ve ne cito solo un altro perché è interessante, che è quello di John Person, che nel 1973, lui è il biografo ufficiale di Ian Fleming, e decide di scrivere una biografia su Ian Fleming, però basata sugli elementi dei romanzi di 007. Cioè, quindi si fa una biografia dello scrittore, ma come se fosse una spy story.
Carina come
sì.
Cosa.
No, mi incuriosiva un sacco questa cosa qua. Ma ad un certo punto quello che dà la botta, il grande successo di James Bond, è, come sappiamo tutti, diciamo, la decisione di passare al cinema. A questo punto però vorrei fare una piccola digressione, perché noi durante questa settimana sulla nostra pagina di Facebook di Sono Cose Serie,
oh yeah,
abbiamo fatto un piccolo sondaggio,
sì,
per vedere tra i nostri ascoltatori quale fosse il James Bond preferito, ovvero quale attore hanno preferito nel ruolo di James.
Esattamente.
Bond. Direi che la vittoria è stata abbastanza scontata, perché ovviamente ha vinto Sean Connery.
Vabbè.
Sean Connery, che a differenza di come pensavo, è stato il primo reale interprete di James Bond, perché i primi film sono stati interpretati da Sean Connery, poi c'è stata una pausa in cui c'è stato l'unico interprete di James Bond a realizzare un unico film, che ha avuto scarsissimo successo.
Un capolavoro, stai scherzando?
Quello con Lazenby?
Esatto, con
sì, anche se
con no, aspetta, mi confondo sempre tra i due pelati. Telly Savalas o Yul Brynner in quel film? Yul Brynner. Che fa il cattivo.
Sì.
Yul Brynner. E sono caldi tutti e due.
Sì,
me li confondo. No, anche perché James Bond contro Kojak sarebbe stato un po' inquietante.
No.
E a tutti gli effetti
lo uccideva con lecca le corna.
Vabbè, dopo il film che abbiamo visto lunedì.
Noi chiaramente stiamo parlando di film canonici
perché anche lì ci
attenzione
sono...
allora, perché in realtà il primo attore che interpretò Bond in un film non canonico fu un altro personaggio di cui in questo momento non mi sovviene il nome.
Ma tu parli dell'altro Casino Royale? No,
sì,
l'altro Casino,
esatto.
Royale, però era...
No, del 50 e qualche cosa.
Infatti non è un
noi per ora parliamo dei canonici,
se
fuori canone diventiamo matti.
Parlando dei canonici, allora diciamo subito alcune cose importanti. Uno, a differenza delle speranze e della qualità, non rispettano i romanzi, non sono quasi mai fedeli, prendono spunto perché ogni film rispetto al titolo di uno dei romanzi ufficiali di Fleming, ma ne stravolgono spesso i contenuti. Gli attori, elenchiamo gli attori che hanno interpretato. Vabbè, Sean Connery, come dicevamo prima, è interprete anche di alcuni dei migliori, sicuramente.
Sì.
Secondo, sicuramente per numero di film, è Roger Moore.
Sì.
Terzo, per data di interpretazione, ma ne ha interpretati solo due, e anche di, penso, di scarsissimo successo, è Timothy Dalton.
Sì.
Chi?
Che è quello che ha realizzato i due, tra l'altro, i due film che si discostano di più in assoluto, sì, dalla figura di Bond.
Sì, sono anche stati realizzati negli anni 80, un periodo molto brutto, sì, secondo me, da un punto di vista cinematografico.
La cosa terribile è che quei due film li avrebbe potuto interpretare Stallone, e vi ho detto tutto. Poi abbiamo il discusso Pierce Brosnan, perché alcuni hanno apprezzato molto, altri meno, sì, che tra l'altro interprete di GoldenEye, no? Io l'ho trovato
credo, sì. Molto nella parte,
molto più lui è molto nella parte, il film è molto più fracassone, no, rispetto ai...
Era anche gli anni 90.
E poi ultimo, ma non ultimo per importanza, perché sta riscuotendo un successo notevole al punto che il terzo film è ormai ufficializzato ed è in realizzazione, abbiamo
Daniel Craig,
posso dire, interprete, il mio preferito,
interprete atipico ma perfetto.
Posso, cioè, dire una cosa,
se lo sarebbe aspettato adeguato,
io invece... quando nel sondaggio ho votato con il cuore il buon Sean Connery, però se dovessi fare un ragionamento di testa, io ho visto solo Casino Royale con l'interprete Daniel Craig, e credo che sia il Bond più corretto e giusto, perché sì, anche sia fisicamente come nei romanzi
è più vicino ai romanzi,
anche come stile, secondo me, nel senso
quasi fedelissimo, perché questo, sì, Casino Royale riprende il primo romanzo di Fleming, esatto, in maniera
molto fedele.
Molto fedele.
Non ho visto, infatti, Quantum of Solace. Tu l'hai visto, Matt?
Sì, certo. Mantiene lo stile che hai visto là. Lui a me piace molto perché è così British nell'azione. Ed è proprio al limite tra il supereroe, perché fa delle robe con una serenità,
certo,
proprio britannica, però è sempre al limite tra uno molto fico, quindi un essere umano molto fico e un supereroe, e quindi è sempre molto al limite. E poi c'è questo ritorno un po' amaro, che è un po' una novità rispetto ai James Bond.
Rispetto ai James Bond classici sì, rispetto ai romanzi no, perché per esempio veniamo a scoprire questa particolarità che è dei romanzi, a parte vabbè la faccenda del doppio zero, che scopriamo che
facciamo una cosa, un piccolo break musicale, e poi continui a parlare di James Bond.
Sta cazzo, pubblicità.
Ma che pubblicità? Abbiamo Shirley Bassey che suona alla porta.
La scaletta musicale è veramente ricca. Quindi...
Scusate, avevo dimenticato di ricordarvi di mettere mi piace al nostro podcast su ogni piattaforma conosciuta e di girarlo ai vostri amici. Mi raccomando, non fate i birimbini.
Dovete sapere che nel penultimo romanzo scritto da Fleming, a pagina 21, Fleming fa una biografia di James Bond. Ci racconta tutta una serie di particolari. La biografia non è brevissima, quindi non ve la posso citare tutta, ma vi do alcune delle chicche. Allora, sì. Innanzitutto nasce a novembre nel 1924 da genitori borghesi, Andrew Bond di Glenso, scozzese, e Monique de la Croix, svizzera del cantone di Vaud. E... per esempio, dovete sapere che lui a un certo punto è stato cacciato dagli studi da una scuola cattolica perché se la faceva con una camerina. Diciamo che è cominciato presto.
Fin da giovane?
Fin da giovane, sì. Però, terminati poi gli studi all'età di 17 anni, nel 41, grazie all'amico del defunto padre, entra nel Ministero della Difesa dichiarandosi più vecchio di 2 anni. Lì ovviamente dà grandi soddisfazioni, per cui gli viene proposto di entrare nei servizi segreti, dapprima classificato con il numero 7777 di Televideo,
sì.
E poi dopo come 7, fino a che si guadagnerà il doppio zero diventando 007,
che vuol dire, come dicevi prima,
La licenza di uccidere. Lo 00 davanti al numero dell'agente significa che ti è concesso legalmente di uccidere.
Io le prime volte pensavo che era una licenza da pizzaiolo, sai?
Sì, sai, sto lavorando, la prima licenza di uccidere.
La sua prima missione, appunto, è quella di Casino Royale, dove sconfigge a poker le chiffre, E qui c'è una piccola differenza rispetto al film dove viene integrato. In realtà viene uccisa la sua prima innamorata, che è Vesper Lynn, ma viene non viene uccisa come succede nel film, viene indotta al suicidio dal KGB,
che è molto, molto più subdola come cosa.
Sì, che è in collaborazione con lo SMERSH, che è questa associazione criminale con cui lui combatte, mentre poi invece subentrerà un'altra associazione, che è la Spectre, che nel 62, nel gennaio, gli uccide la seconda sua amata, la moglie, Tracy De Vincenzo, il giorno delle nozze.
Questo si vede nel film interpretato, adesso non mi ricordo il titolo, ma nel film interpretato da George Lazenby.
Sì, al servizio di sua maestà. Quello, il film tristemente brutto, però che ha questa cosa fedele.
Che poi tristemente brutto.
Tristetti. Che non è solo brutto, è pure tristemente brutto.
Lo so, perché poteva essere. Cioè, sì. delle
anche lui non era manco malvagio come attore, no. Però fuori dalla parte.
E poi purtroppo, appunto, come dicevamo prima, veniva dopo già almeno due o tre film interpretati da Connery. Quindi Connery aveva già lasciato il segno.
Sì.
Ed era difficile subentrare.
Anche se c'era il parrucchino.
Infatti, pensavo proprio al segno sul parrucchino.
Infatti. Infatti, ecco, una delle altre particolarità per cui ci sono delle differenze, delle differenze sostanziali tra i film e i romanzi è il fatto che la casa di produzione per i film non ha mai ottenuto i diritti su alcune cose di James Bond, tra cui la Spectre, quindi ha dovuto cambiare i cattivi.
Sì, in un periodo c'è stato.
Mentre c'è stato un periodo in cui ha dovuto modificare i nemici, gli antagonisti, mentre nei romanzi continuava sempre.
Cioè, aveva situazione... i diritti a pezzi. Sì, allora, sì, da pagina 5 a pagina 28, sì. Poi no, la 29. No.
Per alcuni problemi legali. Sì. Non si è capito bene, però non potevo utilizzare la Spectre. E quindi da solo per i tuoi occhi, per i tuoi occhi in poi, per tutto un lungo periodo ha dovuto inventarsi degli altri cattivi.
Infatti all'inizio la Spectre c'è, poi c'è un periodo in cui non si parla più della Spectre e poi di nuovo ritorna la Spectre più avanti.
Adoro quell'isola del nord, sì,
del dottor No. È stupenda con la lava, c'è la cascata di lava, è magnifico.
Parlavamo sempre, rimanendo su Casino Royale, prima tu citavi i film apocrifi.
Sì.
Ce n'è uno in particolare che volevo citare, che si intitola anche questo Casino Royale,
che è strepitoso,
con un sacco di attori: Barry Nelson, Peter Sellers e uno dei cattivi interpretato da Woody Allen.
Esattamente, e in quel caso James Bond è interpretato da quel mostro sacro di David Niven, che è strepitoso.
Che tra l'altro interpreta insieme a Peter Sellers il primo ladro della Pantera Rosa.
Sì, esattamente, bravissimo. Sì, sì, sì.
Il guanto era giusto, il ladro che lasciava sempre,
sì,
il guanto.
Sì, sì, esatto, bravo, mi piace questo.
Ma è un'altra puntata.
Potremmo stare qui a parlare per ore di James Bond.
E facciamolo allora, dai, basta.
No, che abbiamo altre cose in scaletta, ragazzi. Dai.
E chiuderei l'argomento con l'ultimo piccolo apocrifo dedicato a James Bond, che è James Bond Junior.
Sì.
Una serie animata televisiva prodotta da Metro-Goldwyn-Mayer, basandosi su quei romanzi di cui vi parlavo prima, con il nipote di James Bond. Stiamo sentendo in sottofondo la triste sigla di
La Triste Vena.
Anche questo è
molto triste.
Una puntata di grandi tristezze.
Sì, sì, sì.
Insomma, nel 91 viene prodotta una serie televisiva. Direi graziosa, nel senso, cioè, riprendono
tristemente
graziosa, esatto.
Riprendono i cattivi canonici dei film, perché c'è Odd Jod col cappello lama, c'è Squalo, versione un pochino più
edulcorata.
Sì, anche più pop, perché Odd Jod c'ha questa camicia con i fulmini gialli, se non mi ricordo, e Squalo ha proprio tolta la mascella, è una mascella metallica, sai, quella classica sagomata, denti a punta.
Sì.
Però vi assicuro,
a parte la sigla,
la sigla di Cristina non si può fare niente, però era graziosa.
Bene.
Posso salutare Moni Penny?
Sì, salutiamola.
Ciao, diciamoli.
Ah, ecco, mi fate venire in mente un altro romanzo apocrifo molto interessante. Anzi, una serie di romanzi dove rilegge tutto James Bond in ottica femminile, perché sono i diari di Moni Penny.
Queste sono interessanti.
Moni Penny è uno dei personaggi
migliori, sì, preferito
che
della serie.
Al momento è il grande assente della nuova serie.
Già,
ma lo aspettiamo, secondo me nel terzo arriverà Moni Penny. Tra l'altro mi aspetto che arriverà Moni Penny con un interprete Moni Penny insieme a Q.
Sì.
È uno dei pochi personaggi che è stato quasi sempre interpretato dallo stesso attore, in questo caso ovviamente dalla stessa attrice, nonostante il cambio di Bond.
Sì, anche perché mi sembra che una persona sia mancata, l'altro abbia smesso di recitare. Cioè,
Q li ha fatti. Q è l'unico che ha fatto.
Credo tutti, che siano morti tutti,
tutti
e due.
I film fino a Craig.
Ah.
Q ha fatto anche quasi tutti i film con. Fino a Pierce Brosnan li ha fatti tutti,
sì,
lui,
sì,
come
sì,
nel
sì.
ruolo di Q.
E Moni Penny,
Penny invece mi pare che sia arrivato al primo film di Timothy Dalton.
Possibile. Sì.
Adesso.
Passiamo,
passiamo ad altri agenti segreti.
Togli la Cristina D'Avena,
ma rimaniamo in una sigla, diciamo, per bambini, con un'altra spia molto particolare. E questa era la sigla dell'Ispettore Gadget. Questa è la versione americana.
Yes.
Perché la sigla con la stessa musica è stata utilizzata anche nella versione italiana con parole in italiano. 4-5 parole in italiano in tutto, e ho avuto modo di ascoltare anche la versione originale francese che è uguale identica,
c'è una bella cosa sull'autore.
Ma intanto l'autore della canzone è il nostro amatissimo Suki Levy, ve lo ricordate dalla puntata dell'Uomo Ragno?
Spider-Man,
l'Uomo Ragno, è lui.
Però un'altra curiosità che abbiamo trovato è che la melodia si ispira a un brano di musica classica di Edward Grieg, che è Peer Gynt in the Hall of the Mountain King, che abbiamo in sottofondo.
Ah, giusto. E da questa cosa ci hanno tirato fuori la sigla di Gadget.
Esattamente.
Vabbè. Gadget, l'ispettore Gadget, lo abbiamo accordato subito a 007 perché i rimandi a 007 sono tantissimi. Ovviamente il principale, visto anche il nome, sono i Gadget.
Esatto.
Che in questo caso lui non è dotato di gadget, è lui i gadget.
Lui è un gadget.
Lui è questo poliziotto meccanico praticamente, cioè è un essere umano ma cyborg, che al suo interno nasconde diversi tipi di gadget che puoi chiamare urlando gadget tizio,
gadget mobile,
gadgetto la cosa divertente è che la maggior parte escono dal cappello con un supporto di altre mani meccaniche,
sì.
Dall'ombrello che lui usa come paracadute all'elicottero, poi ha le mani e le gambe estensibili, diversi attrezzi che ha svitandosi il dito, da chiavi universali, lampadine,
cacciavite sonico,
sì. Io adoravo il gadgetto impermeabile che lui tirava e diventava, si gonfiava.
Viene però da chiedersi, perché facciamo l'avvocato del diavolo, ma questa fa parte degli agenti segreti, ma Gadget è un agente segreto?
A tutti gli effetti sì. Allora, intanto perché i criminali con cui combatteva erano capitanati dal boss Artiglio, di cui si vedeva solo un'enorme mano guantata di metallo che carezzava un gatto. Satanasso, esatto. Lo chiamavano,
sì,
in alcune versioni,
sì, sì, sì.
Di cui non si vedeva mai l'aspetto, esattamente come il cattivo di Bond. In più riceveva dall'ispettore di polizia una serie di messaggi segreti
alla maniera di Missione Impossibile.
Alla maniera di Missione Impossibile, perché ovviamente alla fine il messaggio esplodeva. La cosa divertente è che il messaggio in realtà glielo portava sempre camuffato l'ispettore in persona,
sì,
e Gadget si liberava del messaggio sempre riuscendo a trovare il modo di farlo cadere in bocca all'ispettore che
esplodeva insieme.
Tra l'altro Gadget è da questo punto di vista molto più vicino invece all'ispettore Clouseau, perché era totalmente incapace,
imbranato,
di intendere,
sì,
di volere.
Esatto, esatto.
In realtà a risolvere i casi erano il suo cane e sua nipote, che era dotata di un libro computer con cui era in grado di collegarsi a qualunque cosa.
Fantastico, una bella serie.
Sì,
una serie molto bella.
Poi altra cosa divertente era la gadgetto mobile che tu citavi prima, che era la sua macchina, che era una macchina che si trasformava in furgoncino.
Sì, era stupendo, era molto carino. Esatto, esatto.
Però aveva anche la macchina, un sacco di tutti i gadget canonici, sì, anche questi da James Bond, il tasto con l'olio e via dicendo. dicendo.
Questo è ai tempi in cui la Rai aveva un pomeriggio fantastico.
Sì, assolutamente.
Sì, anche se a livello di doppiaggio continuava a cambiare i nomi.
Quello sì. No. Quello
infatti,
sì.
Infatti
però
c'era
oggi invece il pomeriggio
era la nipote si chiamava Sofì, in italiano era Penny. Poi il cane in originale
era un gatto.
No,
era Bravo.
Si chiamava Finò in originale. Finò. Mentre da noi lo chiamavano Bravo. Tra l'altro, vabbè, il film è una coproduzione franco-giapponese, in realtà ho scoperto, e ha dato vita recentemente anche a un film live nel 1999, yes, diretto da David Kellogg, che non è quello dei...
No, un'altra cosa che ho imparato oggi.
Dei fiocchi d'avena, con Matthew Broderick e Rupert Everett nel ruolo di Boss Artiglio. Film che ha avuto anche un triste sequel uscito direttamente per il mercato VHS.
E grazie, ringraziamo per aver...
Ma oggi è VHS, cioè l'hanno fatto proprio, sì, una roba che nessuno può vedere.
Tra l'altro invece una cosa che ho scoperto facendo ricerche e non avevo mai visto, nelle stagioni successive il cane Bravo viene sostituito da due gaggettini, cioè due robottini inventati dalla nipote.
Ah sì? Che sì, peccato, era tanto divertente quel cane.
Che non so che fine fa, non lo so, perché io quelle puntate non le ho viste.
Un gran peccato, perché era un personaggio molto molto divertente quel cane.
Assolutamente. Ma adesso ci sentiamo subito un'altra sigla di un altro bizzarro agente segreto animato.
Ah, ragazzi, qua questo, mamma mia.
Spacca, ragazzi, spacca,
un attimo,
spacca.
Solo che la cerco, eh.
In realtà, posto.
Stupendo.
Secret Squirrel, ovvero da noi meglio noto come Super Segretissimo.
Una delle migliori serie di Hanna-Barbera che abbia mai potuto.
Occhio, dobbiamo prendere Jean Le Pinky,
stupendo,
con questo accento francese. Serie ovviamente Hanna-Barbera, 1966 la produzione. La storia era appunto di questo agente segreto che era uno scoiattolo con questo cappello da pescatore calato sugli occhi con due buchi per fare la maschera. Il suo luogotenente è la talpa Marocco.
Sì,
il cattivo era Jean Le Pinky, che appunto Pinky. Era una specie di Goldfinger.
Era bellissimo. C'era la faccia di Telly Savalas.
Sì, sì, cicciotto con la testa grossa, pelato. E poi c'era il capo.
E poi c'era il capo.
E vabbè, la frase tipica della serie era quando riuscivano a sventare il piano, il cattivo cominciava a scappare. Arrenditi, Jean Le Pinky!
E Marco mi faceva: super segretissimo, sei mitico.
Era veramente veramente deliziosa.
Sì, sì, sì.
Poi vabbè, c'erano tutta una serie di piccole gag.
Anche qui c'era il gadget.
C'erano tutti i gadget. Rispetto alle altre serie, però, Super Segretissimo era una spia fichissima. Cioè, lui era assolutamente integerimo, bravissimo, azzeccava ogni cosa e riusciva a rovinare i piani di questo Jean Le Pinky. Che...
Guardando su YouTube, ho scoperto che questa serie è stata rieditata, cioè quindi rifatta, da Cartoon Network.
Ecco, questo mi
con uno stile un po'. Allora, mentre lo stile classico Hanna-Barbera anni 60 era presentissimo nel cartone animato degli anni 60, ovviamente, questa nuova versione, credo che sia tra il 99 e il 2000 l'abbiano realizzata, ha uno stile più anni 50, quindi con un po' sì, molto bella.
Allora, domani sicuramente sono cose serie.
Vi faccio sì, qualcosina la mettiamo.
E adesso cambiamo il genere, e sentiamo una sigla di una serie di cui in realtà avevamo già accennato in un'altra puntata.
Sì, solo accennato, in effetti.
Ne parleremo in maniera un po' più approfondita, perché è una serie molto graziosa. Get Smart, sitcom iniziata il 18 settembre 1965 e terminata il 15 maggio del 1970, prodotta in America, da NBC, per un totale di 138 episodi.
Ulla.
Notevole per una, per una sitcom. Dalla serie poi sono partoriti tre film, di cui uno una versione cinematografica uscita nel 1980, che è stato poi noto anche come Il ritorno di Maxwell Smart, che però aveva la particolarità di avere due grosse assenze, perché mancava l'agente 99 e il capo, che purtroppo era l'attore che lo interpretava, Edward Platt, era morto qualche anno prima. E tra i protagonisti c'era Vittorio Gassman.
Sì.
Il film non ebbe però grande successo. Recentemente, invece, nel 2008 è uscito un remake cinematografico Get Smart, il titolo italiano è stato Agente Smart Casino Totale, con Steve Carell, affiancato da Anne Hathaway, che interpretava 9-9, Alan Arkin nel ruolo del capo, e The Rock.
Che qui siamo passati dal sitcom comica, sitcom demenziale, cioè al film,
sì,
demenziale.
Demenziale. Però ne ho visto qualche stralcio, non l'ho visto tutto. Ho visto qualche stralcio, non mi sembrava particolarmente mal riuscito. La serie era scritta e creata da Mel Brooks.
Particolarmente
e
sentiva... mal riuscita, non vorrei dire, ma stasera è spietato questo ragazzo.
Sì, 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 sì. Assomiglia un po' a Caustico, eh? Improponibile.
Ha vinto 7 Emmy. E ha avuto 14 altre nomination, oltre ai 7 premi vinti, quindi per un totale di 21 nomination e 7 premi assegnati, più 2 Golden Globe.
Ma è un buon bottino, dai.
Sì, sì, notevoli. Sì, sì.
Ma chi è questo?
Chi è?
Allora, l'attore è Don Adams, che interpreta appunto l'agente segreto Maxwell Smart, anche noto come Agente 86. Gente ovviamente piuttosto imbranato, dotato anche lui di vari gadget, tra cui la scarpa telefono,
sì,
lui ogni volta si deve togliere una scarpa per parlarci, per parlare col capo, che ad un certo punto viene affiancato da quest'altro agente, agente 99, di cui nessuno conoscerà il nome, con cui lui a un certo punto della serie si sposa e continuerà a essere agente 99, cioè lui anche da sposato lo chiama agente 99, interpretato da Barbara Feldon, che vi dicevamo prima assente nel film perché lei non apprezzava di partecipare al sequel della serie, non gradiva, anche se a un certo punto c'è un episodio in cui lei dichiara un nome, dichiara di chiamarsi Susan Hilton perché viene messa sotto ipnosi, ma in realtà poi alla fine dell'episodio dichiarerà essere un nome falso. Antagonista di questi agenti che operano all'interno della Control, esatto, si chiama la loro agenzia, che ovviamente è un acronimo, ma non mi chiedete perché cosa stesse, perché è lunghissimo, è la Chaos con la K, che è un'organizzazione criminale a livello internazionale, che ha un vicepresidente per le relazioni pubbliche ed il terrore.
È bellissimo.
Che è Conrad Siegfried, interpretato da Bernie Koppel, che è l'acerrimo nemico di Smart, che è altrettanto pasticcione ridicolo. Quindi la situazione è perfettamente equilibrata.
Bilanciata.
E bilanciata. Come dicevamo prima, altro personaggio importante interpretato da Edward Platt è il capo, di cui a un certo punto scopriamo che il nome di battesimo è Tadeus.
E lui però viene sempre chiamato come il capo.
E il capo. E c'è un altro personaggio, il robot Imene.
Control Imene, qua c'è qualcosa che non mi torna.
In originale era Himi, interpretato dall'attore Richard Gauthier, che è un androide che purtroppo ha la tendenza a prendere gli ordini alla lettera.
È un classico dei...
Poi ci sono altri agenti che ogni tanto arrivano, tipo il 43 in 13. Il problema è che loro svolgono le loro missioni in ambienti un pochino ristretti, non so, tipo cassette delle lettere, lavatrici,
cabine telefoniche,
eccetera. Ovviamente, come dicevamo prima, una dei motori delle gag sono spesso i gadget. Uno dei migliori, che riutilizzano anche nel film Make, che io adoro, è il cono del silenzio. Il cono del silenzio sono queste due sfere di plastica collegate attraverso un tubo che dovrebbero permettere la comunicazione privata all'interno ai due interlocutori che lo utilizzano, ovvero dovrebbero permettere di non farsi sentire non solo dagli astanti intorno, ma nemmeno da eventuali microspie e via dicendo. Il problema è che ogni puntata questo cacchio di cono del silenzio ha un difetto, ogni volta è diverso. Quindi, non so, a volte ci sono degli eco pazzeschi, a volte hanno dei problemi di meccanica per cui loro si devono mettere in posizioni assurde, a volte hanno dell'acustica invertita, cioè loro parlano, tra di loro non si sentono, ma tutti gli altri sentono benissimo quello che stavo dicendo.
È bellissimo.
Insomma, una serie veramente, veramente spassosa.
Poi se c'è Mel Brooks di mezzo, voglio dire.
Forse è una delle migliori. Devo dire che a livello televisivo lui ha scritto due serie veramente,
questa?
Veramente, sempre più o meno nello stesso periodo, Robin Hood, che era una serie fenomenale.
Di cui poi ci ha fatto il film.
Di cui poi ha fatto il film, molto carino, ma non quanto tanto bello la quanto
serie. Ma io me la ricordo vagamente la serie di Robin Hood scritta da...
Ah, era meravigliosa, che c'erano, c'era quel personaggio fantastico, i due gemelli, che uno dei due era nel gruppo di Robin Hood ed era un personaggio anche abbastanza figo. L'altro era gay ed era il consigliere dello sceriffo.
Ah, sì, sì, vero.
Ovviamente sempre interpretato dallo stesso attore.
Ma questo è un'altra
puntata. In questa puntata parliamo di serie. Devo dire che a livello televisivo la maggior parte delle serie che parlano di spie, con una spia protagonista in particolare, quelle che abbiamo citato all'inizio sono invece più serie e parlano quasi sempre di gruppi di spie.
Esatto.
Mentre qui dove parlano,
la parte MacGyver,
MacGyver, che però non è proprio una spia, è un personaggio un po' sul
è lì al limite. Sì.
Le spie televisive spesso sono ironiche. Non esce da questa definizione una delle serie più recenti, che è Bar Notice, Duro a morire in italiano, che è una serie statunitense prodotta dal 2007 e al momento all'attivo 4 stagioni, ma non è ancora finita, creata da Matt Nix, e coniuga sia temi d'azione con appunto l'ironia.
Mi sembra che adesso la stanno dando su FX, non sì, sono sicurissimo.
Sì, possibile, sì.
Racconta le vicissitudini di Michael Weston, che è una spia che appunto ha ricevuto la burn notice, che è praticamente lettera di licenziamento. Il problema è che le spie non vengono licenziate, vengono bruciate, perché ovviamente sono detentrici di segreti e cose varie. Quindi cosa succede? Che...
tipo Red, che vengono ritirate in malo modo?
Esattamente. Michael Weston, che è interpretato da Jeffrey Donovan, che è agente operativo CIA in mezzo a una delicata operazione in Nigeria, riceve la bar notice e si ritrova congelato lì in Nigeria, così com'è. Ma congelato significa che niente funziona più, non ha più conti, non ha più identità, nulla, ecco, totalmente bloccato. Riesce a scappare dall'Africa in maniera rocambolesca e si rifugia a Miami, città natale, con lo scopo, oltre a quello di difendersi dal tentativo di bruciarlo a tutti gli effetti, di scoprire perché è stato bruciato, perché lui è stato bruciato durante un'operazione, non alla fine di un'operazione. Per sopravvivere, in pratica, raccatta qualche soldo conducendo piccole investigazioni private, trovando l'appoggio di tre personaggi particolari. Allora, il primo è la madre, Madeline, interpretata da Sharon Glass, con cui ha sempre avuto un rapporto problematico. Il secondo è la sua ex fidanzata, in realtà ancora innamorata di lui, che è Fiona, interpretata da Gabrielle Anwar, anche lei una mezza spia perché è un'ex volontaria dell'IRA.
Accidenti.
L'ultimo...
Volontaria dell'IRA non è male, eh?
L'ultimo è il suo vecchio amico Sam, interpretato dal grandioso Bruce Campbell.
Stavo aspettando.
Perché secondo te lui perché l'ha segnata in questa puntata?
Se c'è Bruce Campbell di mezzo, io non potevo non citarla. Bruce Campbell, per quei pochi ignoranti all'ascolto, esce dell'Armata delle Tenebre, tanto per citarne una, che è un ex agente anche lui, ma operativo come informatore dell'FBI, che quindi aiuta sotto banco.
Fa il doppio gioco,
sì. Anche al di fuori di questa linea.
Tu l'hai vista, Matteo?
Sì, non tutta. È una di quelle serie che quando capita la guardo.
Sì, ecco. Sì, è divertente.
Devo recuperarla, non l'ho mai vista. Molto, molto curioso, molto curioso.
Ve la consiglio, anche perché, come vi dicevo prima, è ancora in corso di programmazione, sì. Anche in America, pare che...
Sembra che non dobbiate recuperare il Dottor Who o Dexter.
Io direi una cosa, visto che abbiamo ancora 3 minuti prima di cominciare le news, sì. Direi, verso la fine, la stagione sta finendo radiofonica.
Sì, siamo agli sgoccioli.
Quindi mancano ancora due... Esatto, mancano ancora 2 puntate. Sì. Faremo in modo tale di dare anche la nostra classifica delle migliori serie dell'anno, cercando di sforare magari più in là, visto che c'è qualcuno che ha visto anche della roba del 2009.
Due che si picchiano. Qui vi salutiamo. Parte la nostra colonna sonora di chiusura di oggi,
di cui non abbiamo parlato, ma ne parleremo nella prossima stagione.
Probabilmente nella prossima stagione.
Va bene, ultimi minuti di Mission Impossible. Vi salutiamo e vi auguriamo buona serata.
Buona serata.
A mercoledì prossimo. Fra poco i Mosconi, è vero? Buona continuazione.
Ciao.
E anche per oggi è tutto. Prossima settimana altro recupero. parleremo di videogame. Sì, Lara Croft e compagnia bella. E ricordatevi che chi non ci ascolta è un birimbino.